Care sorelle e cari fratelli, Dio dice: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Questo è il versetto proposto per l'anno. In tedesco Jahres Losung, anche se con Losung tirato a sorte, non ha niente a che fare, perché a differenza di un giorno una parola, dei Losungen, che vengono tirati dall'Antico Testamento i versetti per ogni giorno, e accompagnati poi da un versetto del Nuovo Testamento, e questa Jahres Losung, quel motto dell'anno, è un'idea abbastanza nuova. L'inventore, diciamo così, l'inventore è un pastore del Württemberg, Otto Rittmüller, che negli anni 30 del Novecento ha lavorato molto per la gioventù evangelica in Germania, con l'obiettivo di unire i giovani contro il nazismo crescente che era già negli anni, inizio degli anni 30. E ha voluto contrapporre consapevolmente agli slogan e alle parole d'ordine dei nazisti le parole della Bibbia. E nel 1930 ha pubblicato il primo motto dell'anno, quindi 1930. Oggi è il gruppo di lavoro ecumenico in Germania a stabilire i motti dell'anno. Già si sanno anche quelli del 27 e del 28. E io trovo bello, e oramai è da quando sono in Italia che predico ogni prima domenica dell'anno su questo motto dell'anno, e da qualche anno anche con un'immagine. Prima era un'altra, quest'anno era una nuova artista, quindi che mi piaceva più dell'altra che normalmente avevo sempre. E io anche l'idea di un versetto tema per un intero anno lo trovo bello, perché talvolta c'è un aspetto ribelle, talvolta hanno un carattere graffiante questi versetti, e trovare dentro anche qualcosa per la nostra vita è molto importante, perché anche dentro di me ci sono molte voci e fuori di me che vogliono raccontarmi sciocchezze, assurdità. E a volte è importante semplicemente opporvi con coraggio una parola, come quella del 26. È infatti una parola molto forte e piena di speranza. Dio dice: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Così recita il motto dell'anno. E chi ha comprato un giorno una parola lo trova ogni giorno, perché lo muove con il segnalibro. Questa volta ho scelto una immagine dell'artista Dorothee Cremer, e quando io l'ho scritto, perché sul sito danno solo la versione in tedesco, e io ho scritto all'artista se mi potesse mandare il vuoto, e così che io posso mettere sia in italiano che in twi, poi quando predica lui la versione twi nel motto dell'anno. Lei mi ha risposto subito: ah, ma lei dov'è? Perché io a Natale vado sempre nella chiesa luterana di Firenze. Lei abita in Germania, però a Natale è a Firenze, e voleva sapere dove siamo, se valeva la pena fare anche un giro per vedere cosa facciamo con la sua immagine. Ecco, è la prima cosa che si vede, non so se a me, quando l'ho guardata la prima volta, sembrava che si aprisse una tenda. Una tenda sotto ancora un po' difficile, tipo quelle tende anche al teatro che prima e poi anche sotto seguono. E al centro dell'immagine, per la tenda aperta, entra la luce che brilla. Ma non c'è solo luce. Ci sono tanti colori, dallo scuro fino al bianco. E in fondo vediamo due lettere, forse un po' complicato leggerle, appena messe in greco, maiuscole, alfa e omega. Quindi a sinistra alfa, a destra omega, e sotto la firma dell'artista. È come se l'artista volesse invitarci, per questo ha anche scelto alfa e omega molto sfocato in fondo, ci invita a guardare meglio, a prendere sul serio l'ecco, e traducendolo come guarda, guarda qua, devi guardare. E oggi vogliamo farlo, guardare meglio il nostro versetto. E la prima esperienza che io ho fatto con questo versetto è tutt'altro che gioiosa. E forse anche la più intensa esperienza risale a oltre 30 anni fa, quando questo versetto mi è apparso la prima volta. Come vicario e poi come pastore ho celebrato molti funerali. In Germania in media facevo 60 all'anno. Ma ce n'è uno in particolare che forse non dimenticherò mai, anche perché è collegato a questo versetto. La prima volta che è morto un bambino. Pochissimo tempo dopo la nascita. Avevo già fatto più di 10 funerali. Sapevo più o meno come ci si muove in quel territorio fragile che è il colloquio con i familiari in lutto prima del funerale. Ma quella volta era diverso. Ricordo il piccolo feretro bianco. Ero in un'età in cui diventare padre non era più un'ipotesi astratta, anzi avevo già un figlio e la figlia stava per nascere. Quella vista mi ha prosciugato le energie. La madre aveva preso farmaci per riuscire semplicemente a reggere la giornata. La nonna, quando ha visto quella piccola bara, perché la nonna è entrata con me, è crollata a terra urlando e piangendo. In quel momento dentro di me ho pensato: come faremo a sopravvivere a questo? Cosa si può dire? Come si fa semplicemente a restare in piedi? Subito dopo il saluto iniziale, la madre mi indica una Bibbia aperta sul tavolo. La prende e vedo dei versetti evidenziati. Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né dolore. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Ecco il nostro versetto. Lo leggevo e lo rileggevo nella mia mente prima che la madre prendesse in mano la Bibbia. In quel momento ho capito che non dovevo far capire o spiegare questo testo. Non era il momento di farne un'analisi teologica brillante, anche se da ex studente fresco la tentazione c'era sempre. Ho percepito che queste parole sono state lette per quasi 2000 anni sui bordi di abissi come questo. Sono come una ciambella di salvataggio lanciata dall'eternità. Non una spiegazione, ma una ciambella a cui aggrapparsi, un supplemento di forza, una presenza. Solo mentre venivano lette, io stesso ho ritrovato un po' di voce, un minimo di appoggio interiore, e ho capito che il mio compito come pastore non era spiegare il perché, ma stare lì e rendere visibile un appoggio che non viene da noi, questa parola che proprio davanti all'indicibile non crolla. E con questa esperienza negli occhi e nel cuore oggi ascoltiamo insieme quanto Dio dice. Dio dice: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Certo, queste parole non ci toccano tutti allo stesso modo. A volte sono esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Una ciambella di salvataggio a cui tenerci quando non sappiamo più come andare avanti. Altre volte queste parole probabilmente ci lasciano perplessi. Il mondo continua a essere duro e l'aggressione statunitense alla Venezuela, Stato sovrano, ce lo fa vedere. Duro il mondo. Le lacrime non sono asciugate, si aggiungono altre. La morte non è sparita. E allora ci chiediamo: davvero, Signore? dove si vede che tu fai nuove tutte le cose. E questa tensione tra promessa e realtà, tra luce e tenebre, potremmo dire, è esattamente il luogo in cui nasce il libro dell'Apocalisse. E chi fa lo studio biblico di mercoledì un po' ha già visto di questo background. Ripeto solo velocemente, Giovanni è in esilio sull'isola di Patmos, allontanato al confine, potremmo dire, per via della sua fede. E lui scrive a comunità piccole, fragili, sotto pressione. La potenza di Roma pretende una sorta di adorazione religiosa, il culto dell'imperatore. Dire Gesù è il Signore vuol dire contestare la pretesa del potere politico che si dichiara divino. Quindi l'Apocalisse è allo stesso tempo un atto di resistenza, solo Dio è l'Alfa e l'Omega, e una lettera pastorale che si esprime anche nelle 7 lettere che abbiamo letto prima del Natale. Una lettera pastorale, un testo per comunità spaventate, stanche e confuse. Per questo, dopo tutte le immagini forti, dopo le crisi, dopo le bestie, le piaghe, nel capitolo 21 Giovanni vede finalmente un cielo nuovo e una terra nuova e la città santa che scende da Dio. È come se alla fine di un incubo si aprisse una finestra e entrasse aria fresca. E proprio lì risuona: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Questa frase non nasce in un mondo facile, nasce sul bordo dell'abisso. Per questo può parlare anche ai nostri abissi. E la citazione «Ecco, io faccio nuove tutte le cose» è una promessa straordinaria, un motivo di speranza, perché Dio è l'Alfa e l'Omega, l'inizio e la fine, luce che arriva nell'oscurità. La luce amplia lo sguardo oltre i tempi bui. I colori allegri lì rappresentano la speranza di cui abbiamo così tanto bisogno. E nel capitolo 21, leggendo solo questo versetto non ce ne rendiamo conto, ma nel capitolo 21 succede qualcosa quasi unica. Finora Giovanni vede, ha delle visioni. Vidi un cielo nuovo, una terra nuova, vidi la città santa. Ma improvvisamente non solo vede, sente, in mezzo alla visione c'è una voce. Non è più un angelo, non è più un essere intermediario, è la voce di colui che siede sul trono, è Dio stesso che parla. È solo un'altra volta nell'Apocalisse è Dio stesso a parlare. Apocalisse 1. Versetto 8, è rarissima. Qui Dio prende la parola in prima persona. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. È anche interessante quel tempo verbale. Giovanni ha appena detto, vidi un cielo nuovo e una terra nuova, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. Saremmo quasi tentati di aspettarci che Dio dica, ecco, io ho fatto nuove tutte le cose. Come se fosse il compimento finale, dopo tutto che è già creato nuovo, è fatto nuovo. Ma Dio non dice ho fatto, Dio dice io faccio e lo dice adesso. Questo ci impedisce a che cosa? Di vedere tutta l'Apocalisse come un film e con un lieto fine. E tutto lì possiamo leggere il libro e mettiamo nella libreria e basta. Non è un film del futuro proiettato su uno schermo. Non sono la didascalia di un evento che accadrà nemmeno alla fine del mondo. Sono un verbo al presente, una parola per il presente, una parola che entra nel nostro qui ed oggi. Io faccio nuove tutte le cose, oggi, nel mezzo della storia, non solo dopo la storia. Lo stesso vale per altre frasi, tanto per dirne una: il mare non c'è più. Se cielo e la terra sono nuovi, non servirebbe elencare neanche il mare o la steppa e l'altro, neanche le montagne. Il mare è biblica per il caos delle forze oscure, delle forze distruttive, incontrollabili. E quindi il mare non c'è più, è una promessa, la stessa come io faccio nuove ogni cosa. Perché le forze del caos, del male distruttivo, non avranno più spazio. E poi nell'Apocalisse noi vedremo, quando la leggiamo, quanta opposizione c'è e quanto disprezzo per Roma, che pretende di essere la padrona del mondo. Quanto disprezzo, dicendo: ah, guai Roma, i tuoi giorni sono contati, non ti preoccupare. Durava altri 300 anni e crollato l'impero romano, ma comunque. Poi Giovanni vede la città santa, la nuova Gerusalemme, Dio che viene verso di noi. Non siamo noi a scappare via da questa terra, secondo Giovanni, per andare in cielo. Non è un racconto di fuga dalla realtà, ma una promessa per questa realtà. Il regno di Dio viene. La presenza di Dio abita in mezzo al mondo. La creazione non è da buttare via. Venne trasformata, guarita, portata al compimento. Quando Dio dice: io faccio tutte nuove tutte le cose, non sta annunciando la cancellazione, ma la liberazione della terra. Per questo questa frase è allo stesso tempo parola per il futuro ultimo, la nuova creazione, e parola per il presente. Un Dio che già ora entra nelle nostre storie, nella nostra storia, contrasta le forze di morte e apre possibilità nuove. Concludo. Torniamo a questo piccolo feretro bianco. Lì non avevo bisogno di una lezione sul futuro del mondo. Avevamo tutti bisogno di una parola che reggesse il peso di quel momento. Dio asciugherà ogni lacrima. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Queste frasi sono state lette accanto a troppi letti di ospedale, in troppe stanze di lutto, in troppi luoghi di guerra e di disperazione per poterle ridurre a teoria. Sono state e sono una ciambella di salvataggio, parole che tengono insieme chi non ce la fa più a tenersi da solo. Non spiegano tutto, non tolgono il dolore come per magia, ma aprono uno spazio dove insieme al pianto può ancora esserci speranza. All'inizio di questo anno questa voce di Dio risuona anche per noi. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Forse non vediamo ancora come, anche perché è iniziato proprio in modo sbagliato questo anno. Forse ci chiediamo anche se sia davvero vero, ma possiamo stare per un momento come quella famiglia davanti al piccolo feretro, senza risposte, eppure aggrappati a una parola che non è nostra, ma di colui che era, che è, che viene. Lasciamo che questa parola ci raggiunga, ci sostenga, ci faccia alzare ancora una volta in piedi e possiamo pregare, e lo facciamo. Signore, tu conosci i nostri abissi, quelli personali e quelli del mondo. In molti luoghi il mare del caos sembra più forte di te, eppure tu dici: io faccio nuove tutte le cose. Fa che questa promessa diventi per noi non teoria, ma sostegno. Entra nelle nostre storie, asciuga le lacrime che non sappiamo asciugare, rialza chi pensiamo perduto, libera questo mondo dalle forze di morte, e quando non capiamo, resta tu il nostro appoggio, oggi e fino al giorno in cui vedremo con i nostri occhi ciò che ora possiamo solo credere. Amen.